Buonasera, benvenuti a tutti gli amici collegati per questo incontro di lettura e commento del Vangelo che a quanto pare ci unisce da tante parti. Stasera abbiamo collegati dalla Germania al Brasile, naturalmente passando per l'Italia dal Piemonte alla Sicilia. Grazie, grazie a tutti quanti. Allora, passiamo subito alla lettura e commento del Vangelo. Purtroppo, abbiamo detto l'altra volta, è stato massacrato dai liturgisti perché è stato diviso in due domeniche, inspiegabilmente, perché non si riesce a comprendere la forza di questo Vangelo presentandolo così mutilato, ma comunque siamo così. Il contesto lo sappiamo, è la prima volta che Gesù a Nazareth, in sinagoga, annuncia il suo programma e lo fa leggendo un testo conosciutissimo, il capitolo 61 del profeta Isaia, quello che dice lo Spirito del Signore su di me, mi ha mandato ad annunziare la buona notizia ai poveri, eccetera, l'anno di grazia del Signore e il versetto più atteso, la vendetta del nostro Dio, Gesù lo censura, Gesù non è d'accordo con Isaia. Il suo Dio è un Dio d'amore e l'amore va offerto a tutti quanti. E questo causa grande tensione all'interno della sinagoga. Allora leggiamo il brano dal versetto 21 del capitolo 4. Allora cominciò a dire loro: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato con i vostri orecchi. L'allusione agli orecchi e agli occhi che c'era in precedenza richiama al profeta Ezechiele, dove dice che questo popolo ha occhi per vedere, ma non vedo, ha orecchie per udire, ma non ode. Tutti, ecco, qui c'è un problema di traduzione. La traduzione c'è, gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe. Ma che significa dare testimonianza? Perché sembra, tradotto così, che tutti gli sono favorevoli e non si capisce come all'improvviso questo favore si trasforma in odio omicida, perché alla fine, il versetto 29, si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Come prima sono favorevoli e poi cercano di ammazzarlo. In realtà non è così. Ho scritto più sopra, durante il momento dei colloqui, il verbo è martireo, da cui la parola martire, che significa testimoniare. Ma secondo il contesto, questa testimonianza può essere a favore di qualcuno o contro, e quindi si deve tradurre in maniera adeguata. La stessa espressione verbale, noi la troviamo, per esempio, nel Vangelo di Matteo, capitolo 23, versetto 31, dove Gesù, rivolto a scribi e farisei, dice: testimoniate contro voi stessi. È la stessa espressione verbale. C'è il verbo martireo e poi voi. Quindi dipende dal contesto. Allora qui non si deve tradurre: gli davano testimonianza, quasi che fossero a favore. Gli erano contro, tutti quanti gli erano contro. Perché Gesù omette il versetto della vendetta. Ed erano meravigliati, cioè è una meraviglia che è scandalo, che è sorpresa. Meravigliati di che cosa? Delle parole di grazia che escono dalla sua bocca. Gesù ha annunziato l'anno di grazia del Signore e lì insiste e non parla della vendetta, che è quello che loro attendevano. Loro sono abituati a una religione dove Dio premia i buoni e castiga i malvagi e non accettano assolutamente questo, che usciva dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Attenzione, non stanno mettendo in dubbio la paternità di Gesù. Luca ha scritto che Gesù era figlio, come si credeva, di Giuseppe. Figlio, nella cultura ebraica, non indica soltanto colui che è nato dal padre, ma colui che gli assomiglia nel comportamento. Allora la reazione scandalizzata dei nazaretani: non è il figlio di Giuseppe? Non mettono in dubbio la paternità. Ma significa che Gesù non si comporta come Giuseppe, il che fa capire che anche Giuseppe condivideva questi ideali violenti di nazionalismo del resto degli abitanti di Nazareth. La situazione è molto tesa, c'è molta tensione. Ebbene, Gesù non solo non fa nulla per calmare gli animi, ma quasi li eccita. Ma egli rispose loro: certamente voi mi citerete questo proverbio. E attenzione, l'Evangelista non sta presentando un fatto di cronaca, ma anticipa le scene della passione di Gesù. Ricordate quando, al momento della crocifissione, a Gesù gli dicono: ha salvato gli altri, salvi se stesso. Ebbene, qui viene anticipata da Gesù con questo proverbio: medico, cura te stesso. Cioè, se non sei capace di curare te stesso, come puoi pensare di curare gli altri? Quanto abbiamo detto che accade, e qui c'è un termine dispregiativo, in quella Cafarno. Cafarno era un luogo di frontiera, una popolazione mescolata, che era vista con disprezzo dai puri nazaritani. Quanto abbiamo detto che accade in quella Cafarno, fallo anche qui nella tua patria. E gli abitanti di Nazareth non fanno altro che rinnovare le tentazioni del diavolo nel deserto. Come il diavolo tentò Gesù di compiere prodigi a proprio vantaggio, così essi richiedono che Gesù compia dei prodigi a vantaggio dei nazaretani. Poi aggiunse, e questa è un'affermazione drammatica: in verità io vi dico, nessun profeta, proprio nessuno, Gesù lo esclude, è ben accetto nella sua patria. È il destino dei profeti. Ma perché i profeti non sono accetti proprio nella loro patria, dove vengono conosciuti? Perché il profeta è colui che non ripete la dottrina della tradizione, ma la formula in maniera nuova. Il profeta è colui che crea, e questo comporterà sempre disagio da coloro che sono abituati a ripetere le norme, i decreti, le dottrine della tradizione. Quindi Gesù assicura che nessun profeta è ben accetto in patria e fa qualcosa di imperdonabile, Gesù. Gesù tira fuori dal dimenticatoio due episodi che si preferivano ricordare, perché sono le due volte, le due azioni, in cui Dio, anziché soccorrere il popolo che si credeva di essere il popolo eletto, Dio ha soccorso i pagani. Dio non fa differenza dei popoli. Era Israele che pensava di essere il popolo eletto, il popolo prediletto. Sapete che questo è tipico di ogni nazione. Ogni nazione pensa di essere il popolo preferito, dal Signore. E non c'è nulla di più drammatico di quando un popolo si pensa di essere il popolo prediletto. Sono guai per gli altri popoli. Ebbene, anche Israele pensava di essere il popolo eletto, il popolo preferito. Dio, attraverso i profeti, ha cercato di fargli capire che non è così. La salvezza che Dio ha operato per Israele è la normale azione liberatrice che Dio fa con tutti i popoli. Nel libro del profeta Amos, è interessante leggerlo, al capitolo 9, versetto 7, Dio dice che come ha salvato Israele, ha salvato anche i suoi nemici storici da sempre. Chi sono i suoi nemici storici? I Filistei, gli abitanti della Filistea, cioè la Palestina. E nel libro del profeta Amos si legge: non siete forse per me come i figli degli Etiopi? Non ho forse condotto Israele fuori del paese d'Egitto? Quindi Dio ha liberato Israele e i Filistei da Kaftor e Creta. Quindi Dio è un Dio liberatore, pronto a liberare sempre coloro che sono oppressi, ma mai a mettersi a fianco degli oppressori. Allora Gesù tira fuori due episodi che si preferiva dimenticare. Le volte in cui in situazioni di emergenza Dio attraverso i profeti ha aiutato i pagani anziché Israele. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e vi fu una grande carestia in tutto il paese, una carestia devastante, 3 anni e 6 mesi, 42 mesi di carestia devastante. Ebbene, a nessuna di essi fu mandata Elia se non a una vedova, a Sarepta di Sidone. Il Signore non è attratto dai meriti delle persone, non c'è un popolo che può vantare dei meriti, ma dai bisogni. E se c'è qualcuno che ha più bisogno del popolo di Israele, il Signore è a questi bisogni che si rivolge, quindi a una pagana. L'amore universale del Signore. È quello che Gesù ha annunziato e che non viene capito, che non viene accolto. Amore universale, dicevamo l'altra volta, non riguarda soltanto l'estensione ovunque, ma la sua qualità, un amore che è per tutti. E ancora, c'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo. La piaga della lebbra era terribile, non si conoscevano guarigioni dalla lebbra, se non quella volta che Dio stesso intervenne per guarire Maria, la sorella di Mosè, che Dio stesso aveva castigato con la lepra. Ebbene, ricorda Gesù, c'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non uno straniero, un pagano, addirittura generale di un esercito nemico, Naaman il Siro. È troppo questi interventi che Gesù ha ricordato dei profeti a favore dei pagani, è qualcosa che non possono tollerare e c'è il rifiuto. All'udire queste cose, tutti, esattamente tutti che gli davano testimonianza, che gli erano contro, del versetto 22, all'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Gesù è riuscito a far infuriare tutti i presenti della sinagoga. Perché? Perché ha parlato di quest'amore universale, amore che non viene compreso. Abbiamo detto che l'Evangelista non fa una cronaca, ma una teologia, e c'è da chiedersi se ancora oggi non faccia infuriare questo amore di Dio universale, un amore dal quale nessuna categoria, indipendentemente dalla sua condotta, il suo comportamento, la sua situazione, la sua diversità, dal punto di vista religioso, morale, sessuale, può essere accettato o no. Si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città. È un particolare importante. L'Evangelista non fa altro che anticipare la morte di Gesù. Le esecuzioni venivano fatte fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città. Ma Nazareth non è costruito su un monte. Nazareth è su una collina montagnosa, ma non c'è un ciglio, un precipizio. È l'Evangelista che crea questo per anticipare la morte di Gesù, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. L'Evangelista anticipa la morte, ma anche la risurrezione di Gesù. Nonostante il suo popolo lo voglia eliminare, Gesù passa in mezzo a loro e si mette in cammino. Gesù continua la sua attività e se questa non verrà accolta e verrà rifiutata da Israele, Gesù continuerà a farla con i pagani. Bene, è un brano, credo, molto importante, molto interessante e molto attuale perché ancora oggi c'è difficoltà ad accettare questo amore universale da parte del Signore. A voi per i vostri interventi, vostre domande. Prima di iniziare, ricordo che domani sera l'incontro in lingua spagnola con Riccardo non c'è, perché Riccardo proprio in questo momento è a Granada dove sta presentando il suo libro. C'è invece domenica alle 10 l'incontro in diretta sul Vangelo di Giovanni. Inizieremo il capitolo 20, la risurrezione di Gesù, e per chi è interessati, martedì 5 alle 9:45 su Rai News 24 parteciperò alla trasmissione con Lucio Tomasi sul tema Gesù e la religione. Allora, a voi le vostre domande e interventi. Intanto vedo che si è collegato Giancarlo e Martina, già prima abbiamo fatto gli auguri a Martina che ha subito un intervento, di nuovo glieli rinnoviamo da parte di tutti. Franco, al mio Dio do del tuo ai prelati, si dice Santità e Eccellenza, Monsignore, perché sono diverse. Gioed, Alberto, come capire questo odio tra fratelli? Infatti se egli è il figlio di Giuseppe, è anche nostro fratello, ma come odiare un uguale? Come si odia un totalmente diverso. Gioed, le persone religiose sono capaci di un odio micidiale. Come sanno odiare i religiosi, sono insuperabili. Sono pronti ad ammazzarti per la difesa della dottrina e per la difesa del loro Dio. La religione è micidiale e Gesù lo dirà. Verrà il tempo in cui i padri uccideranno i figli uccideranno i genitori. La religione e la difesa della dottrina può rendere micidiali le persone. Riccardo, un altro passo a sfavore della tesi del Gesù ebreo osservante, sì. Tentano di annacquare la figura di Gesù, ma non ci riusciranno. E da Catani profeta è colui che crea. Come crea? Il profeta è la persona che in sintonia col Dio che fa nuove tutte le cose, trova insufficiente gli strumenti, i mezzi, le modalità dei suoi contemporanei per rapportarsi con Dio e ha bisogno di creare sempre maniere nuove, sempre formulazioni nuove. Antonio, l'annuncio di Gesù è alla base anche di tutti gli sforzi di dialogo interreligiosi e interculturale. Sì, questo lo tratterò martedì. Vedremo Gesù e la religione. Gesù trascende le religioni, perché le religioni dividono. Allora Gesù si rivolge all'umanità e l'umanità unisce. Biagio, oggi per 4 ore ho letto il tuo commento analitico a questo Vangelo ai bambini a scuola. Ah, grazie per questa ricchezza che noi insegnanti abbiamo a disposizione e alcuni bambini. Bene, sono contento se questa attività può servire. Speriamo anche che i bambini che sono qui in ascolto abbiano potuto comprendere questo brano. Gioacchino, Gesù si riserva di essere profeta per il ruolo nuovo di cui riveste Dio. Sì, beh, Gesù non dice che è un profeta, perché lui è più che un profeta. Gesù è la parola di Dio, la manifestazione di Dio. Gesù da qui una verità generale, che i profeti, quelli che sono in sintonia con Dio, verranno sempre rifiutati. E si riferisce in particolare a Geremia, il profeta che è stato rifiutato proprio dalla sua famiglia. Giuseppe, oltre che per l'eliminazione della vendetta, tutti sono contro Gesù, anche perché proclamando l'anno di grazia gli ricorda che non l'hanno mai rispettato, come la legge dei 7 anni con il prosbul. Ecco, adesso sarebbe troppo tardi qui spiegare la legge del prosbul, la legge a favore dei poveri, che Gesù verrà ad attuare. Fabrizio, se il popolo di Israele era un popolo come un altro, perché noi crediamo che la Bibbia sia l'unico libro che spiega il piano di Dio? Perché questo popolo è un popolo come un altro, ma è un popolo che è entrato particolarmente in sintonia con Dio e Dio si è rivelato a questo popolo. Il fatto che Dio si sia rivelato a questo popolo non significa che questo sia un popolo privilegiato a scapito degli altri popoli. Ed questo crea grazie, bene. Viaggio dice oltre 20 minuti per classe, i bambini perché lo vogliono ammazzare? Perché era pericoloso? Interessante questo. Paolo, cosa ne pensi delle indicazioni della Chiesa in vista delle prossime elezioni? Non so, ha dato delle indicazioni la Chiesa, strano, perché la Chiesa non entra mai in politica. Joed, se Gesù sa che la religione è contaminata, perché andare in sinagoga? Perché lui ci prova. Gesù prova ad annunziare, prima di tutto, al suo popolo questo messaggio del Signore. Qui in questo Vangelo per 4 volte tenterà in sinagoga di annunciare il programma di Dio e 4 volte farà fiasco completo. Alla fine capirà e smetterà di andare in sinagoga. Riccardo? È simbolico il fatto che Gesù fu condotto fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata. E qui sembra che l'esecuzione sia quella della lapidazione, dove le persone venivano gettate in un burrone e poi il burrone è colmato. La città sul monte nella Bibbia è Sion, quindi l'Evangelista parla di Nazareth, ma in realtà sta indicando quello che succederà a Gesù a Gerusalemme. Ah, c'è Amaro. Amaro, obrigato, il nostro amico dal Portogallo. Obrigato, Amaro. Non riesco a capire la frase, ma egli passando in mezzo a loro se ne andò. L'Evangelista anticipa la risurrezione di Gesù. Come uccidendo Gesù hanno creduto di sopprimerlo, ma Gesù ha continuato a vivere, anche qui cercano di ammazzarlo, ma Gesù invece si dilegua. Quindi l'Evangelista non sta facendo una cronaca, ma sta anticipando la risurrezione. Amaro dice che non ha domande perché è appena arrivato. Sappiamo che faceva scuola guida stasera. Hola, Amaro. Bene, un momento solo che lascio la parte che va registrata, poi continuiamo con le domande e poi passiamo ai saluti. Un istante solo.